Stampa e Metropoli, rassegna quotidiana delle cronache cittadine.
Buongiorno, buongiorno a tutti dalla redazione toscana di Radio Città Aperta. Cominciamo col parlare oggi di rifiuti. La terra dei fuochi, la cosa è ormai assodata, non è solo in Campania, ma ci sono tante terre dei fuochi in giro per tutta Italia e naturalmente la Toscana non è esente. E allora cominciamo con Livorno. Leggo un titolo sul Tirreno di una settimana fa: traffico illecito dei rifiuti, 6 arresti, sequestro per Lonzi e Rori, l'audio shock, i bambini che muoiono. Questo a proposito di una discarica vicino a una scuola del nord Italia. Sottotitolo: sequestro di case, sedi legali, di aziende, discariche. I reati contestati sono traffico di rifiuti, associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni della regione toscana per 4 milioni di euro. Dunque, circa 200.000 tonnellate di rifiuti, secondo gli inquirenti, sono state smaltite abusivamente nella discarica di Scapigliato a Rosignano e in quella di Piombino tra il 2015 e il 2016. Sarebbero stati realizzati profitti illeciti per 26 milioni di euro, omettendo di versare 4,3 milioni di euro di ecotasse alla regione toscana. Secondo quanto ricostruito, i rifiuti speciali, in alcuni casi pericolosi e nocivi, venivano miscelati con altri e mascherati come ordinari per abbattere i costi di smaltimento. Secondo il procuratore capo di Livorno, il modus operandi dell'organizzazione è paragonabile a quello della Camorra nella Terra dei Fuochi. Almeno 3 tir a settimana carichi di rifiuti speciali di una ditta di Prato, la FBN, specializzata nel trattamento di rifiuti, transitavano prima nel cortile di una delle ditte specializzate, cioè la Lunzi o la Lori, da dove uscivano subito, come testimoniano le registrazioni delle telecamere nascoste dagli inquirenti, alcune addirittura dopo 2 minuti, una volta 2 minuti e mezzo ci hanno messo per uscire senza che fosse eseguito alcun trattamento, ma i rifiuti da pericolosi diventavano ordinari e venivano stoccati nelle discariche. Ora ovviamente tutto ciò scandalizza, soprattutto poi per le intercettazioni shock che testimoniano, oltre il livello di delinquenza, il cinismo. Ma allora sono andata a leggere senza soste che dal 2000 i compagni dal 2009 che fanno inchieste su queste ditte del Livornese, la Lonzi e la Lori appunto, e sono inchieste che vi invito, interessanti, che vi invito ad andarvi a leggere. I compagni non si meravigliano di tutto ciò perché è vecchia, la sapevano, l'avevano denunciata. E infatti può sembrare strano, dicono, ma a Livorno nessuno è sorpreso. Gli incendi improvvisi, ma scadenzati un paio di volte all'anno, che lasciano sul terreno tanta diossina, le lotte dei comitati dei quartieri nord che volevano la delocalizzazione dopo tanti morti di tumori, la richiesta di trasparenza per il sistema privato di smaltimento di rifiuti a Livorno rappresentano la storia di questa città e di chi ha sempre lottato perché questi fatti non accadano più. Allora, se compagni senza soste si chiedono, ma le istituzioni preposte al controllo dove erano? Loro si ricordano, i compagni, che ogni volta che succedeva qualcosa erano più che altro preposte a minimizzare. Altra città, altri rifiuti, Firenze, e leggo sulla Nazione di lunedì: rifiuti, sequestro per l'impianto di case passerine, 5 indagati, sequestrato l'impianto di compostaggio di case passerine a Sesto Fiorentino. Il sequestro nell'ambito di un'inchiesta sul compost, quel misto di materie organiche che viene usato dalle aziende agricole. L'impianto proseguirà comunque la sua attività. Secondo le accuse, Alia, Servizi Ambientali, che controlla Case Passerini, avrebbe venduto alle aziende agricole compost nel quale c'era più plastica, vetro e metallo del consentito. 5 le persone indagate in concorso per reati di traffico dei rifiuti, frode in commercio ed emissioni di maleodoranze atte a molestare le persone. Tra gli indagati anche l'amministratore delegato e il direttore generale di Alia e responsabile dell'impianto di Case Passerini. E c'è una precisazione da parte del Comitato 21 marzo, in cui si dice che questo sequestro nascerebbe dalle proteste di alcuni abitanti del Mugello preoccupati per l'arrivo in zona di numerosi camion che riversavano nei terreni agricoli compost del cattivo odore e contenente particelle colorate. Da qui la segnalazione alle autorità competenti che hanno portato all'indagine, che oltre al sequestro dell'impianto di Case Passerini allo Smannoro vede indagati personaggi eccellenti di Alia, come l'amministratore delegato Livio Giannotti, quello dell'inceneritore a tutti i costi, amico del sindaco della città metropolitana, anche esso estremo sostenitore dell'impianto velenoso. Ah, attendiamo ancora di sapere cosa ne è degli altri impianti sparsi per la Toscana che dubito siano esenti da irregolarità. Ma cambiamo argomento e parliamo di lavoro. C'è un comunicato sindacale dell'USB Meranese Servizi S.p.A. L'USB chiede che siano riconosciuti diritti e dignità alle lavoratrici delle pulizie in appalto presso il comune di Arezzo ed è dovere del sindaco, della giunta, unitamente ai consiglieri, prendere atto di un tale disagio e aprire un tavolo di confronto. Le operatrici in appalto sono 24, di cui 13 soggetti svantaggiati, con legge 381. Ci troviamo di fronte al solito cambio di appalto a ribasso che grava sul salario dei lavoratori. Tutte le lavoratrici operano con contratti inferiori alle 14 ore settimanali e alle 2 ore giornaliere previste dal contratto nazionale. Per esempio, alcune lavorano con contratti di assunzione di 2 ore 15, 3 ore 30 e 50, scusate, settimanali. Le ore messe a disposizione per svolgere il servizio presso Palazzo Priori e Palazzo Sabatini sono insufficienti per i carichi di lavoro estenuanti. Sono 15 ore in tutto settimanale per sanificare una superficie di 5.500 metri quadri, che sono tutti gli uffici del comune, quindi è chiaro che sono anche sempre sporchi. Le ore previste dal bando per la pulizia di teatri, mostre, eccetera, non sono all'interno dei contratti lavorativi, ma imposte alle lavoratrici come ore supplementari che non vengono percepite interamente in busta paga. E poi la serietà dell'impresa nell'organizzazione del lavoro è inesistente, infatti le lavoratrici sono costrette ad usare la propria macchina per portare prodotti e materiale e non avendo il permesso ZTL, che sarebbe quello della zona traffico limitato, sono costretti a portarle in mano nei luoghi dove vanno utilizzati. Il comune ha accettato di incontrare la lavoratrice insieme alle parti sindacali che le rappresenta e di fronte alla situazione si è impegnato a convocare la ditta per avere un confronto a gennaio. Ne va della dignità e dei pochi diritti dei lavoratori. Inoltre riteniamo basilare che il committente vigili sulle ditte che gestiscono gli appalti. Quando un servizio pubblico viene affidato ad un privato tramite gara d'appalto, vuol dire che dei soldi pubblici vengono erogati a privati per gestire al meglio tale servizio. Di conseguenza è responsabilità della pubblica amministrazione accertarsi che questi soldi della comunità siano impiegati al meglio. E non si dimentichi inoltre che le lavoratrici in questione sono prima di tutto delle cittadine e non è ammissibile che vengano sfruttate in questo modo, mentre forniscono un servizio essenziale per quello che oltre a essere un luogo di lavoro è anche il loro comune. Durante l'incontro con gli assessori abbiamo riscontrato interesse, dice USB, a risolvere la controversia in atto. Tuttavia, consideriamo la misura colma e dunque, fin tanto che non ci sarà chiarita la controversia, le lavoratrici proclamano lo stato di agitazione immediato e lo sciopero di tutte le ore supplementari e straordinarie e si riservano di valutare altre azioni di lotta utili nei prossimi giorni per far valere i loro diritti di lavoratrici. C'è da aggiungere notizia di ieri che, iniziato lo sciopero, le lavoratrici hanno subito intimidazioni da parte del responsabile della Meranese, che avrebbe intimato loro di andare subito al lavoro, altrimenti cosa? E cambiamo di nuovo argomento, non ci lasciano senza parole queste cose. E mentre a Roma sabato scorso si svolgeva la bella manifestazione di Fight for Right, diritti del senza frontiere, a Firenze un corteo di 500 persone ha attraversato il quartiere di San Jacopino, un corteo determinato che, nonostante la pioggia, ha saputo scandire slogan, comunicare con gli abitanti del quartiere durante oltre 2 ore di manifestazione. Il corteo era per ricordare Samba e Diop, i 2 lavoratori senegalesi che 6 anni fa furono uccisi in Piazza Dalmazia da Gianluca Casseri, militante pistoiese di Casa Pound, quello dei bravi ragazzi. Il corteo è sfilato in quel quartiere proprio perché da qualche tempo proprio là è stata aperta una sede di Casa Pound. Il corteo quindi ha portato il proprio saluto, il proprio messaggio, l'ultimo messaggio per i fascisti a casa loro. E l'hanno, e dicono i compagni, ci hanno provato a Gavinana, a Coverciano, ora a Sesto e all'Isolotto, ma alla fine hanno sempre dovuto andarsene con la coda tra le gambe, speriamo se ne vadano anche stavolta. E a proposito di Casa Pound, li avete visti su tutti i social e su alcuni giornali, mentre cantavano Bella Ciao con i pugni alzati davanti al banchino delle tartarughe minchia. Sono le compagne di Cascina, brave, c'è da dire, rispetto a tutti quelli che passano davanti a questi banchini che ormai sono in tutte le città e fanno finta di nulla. Insomma, le donne sempre avanti. E a proposito di fascismo e antifascismo, si dà una verniciatina antifascista al Consiglio Comunale di Firenze. Adesso è tempo di elezione e il PD deve recuperare un po'. Sono state introdotte all'interno dello statuto del Comune di Firenze appunto modifiche per contrastare il riaffiorare dei sentimenti e azioni fasciste. In particolare nell'articolo 1 viene specificato che Firenze fonda la propria azione sui principi e valori della Costituzione italiana e della Resistenza, in quanto città insignita della medaglia d'oro al valor militare e i sacrifici della sua popolazione per la sua attività nella lotta antifascista e partigiana, eccetera, eccetera. Ma prima mi domando in base a quali valori agivano, ci deve sempre agire in base alla Costituzione e quindi ai suoi valori. E poi ancora nell'articolo 5 bis, oltre a facilitare la concreta realizzazione dei principi costituzionali, senza distinzione di sesso, razza, spieghiamoglielo comunque che le razze non ci sono, di religione eccetera, si impegna a contrastare l'ideologia nazifascista in quanto contraria alla Repubblica e alla Costituzione nata dalla Resistenza. E viene inserito anche un comma all'articolo 6 sui diritti di cittadinanza, dove si esplicita che il Comune opera attraverso l'azione amministrativa, eccetera, per facilitare la concreta attuazione dei diritti costituzionali e il loro rispetto, anche contrastando la propaganda e le immagini o i comportamenti dei contenuti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti. Insomma, un bla 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 di facciata. Cominciassero coi fatti, intanto a chiudere i covi fascisti, per esempio. E poi, per quanto riguarda i diritti costituzionali, per esempio quello del lavoro, del diritto al lavoro, oppure quello dell'abitare, cominciamo a attuarli. E a proposito di diritto all'abitare, martedì mattina è andato distrutto in un rogo un capannone allo Smannoro. Era un capannone occupato da famiglie rom. Nel rogo è morto un ragazzo rumeno di 27 anni, ipovedente, non è riuscito a mettersi in salvo. Infine, anche Pisa accetta la sfida. Stasera alle 21, al dopolavoro ferroviario, in piazza della stazione, assemblea territoriale di potere al popolo. E con oggi ho chiuso, io vi auguro buon anno e ci risentiremo l'anno prossimo. Grazie. Thank you.